Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nello studio di Tech Heroes. Io sono Jessica, per chi ancora non mi conosce, sono Technical Evangelist su Azure e oggi sono qua con Mattia. Ciao Mattia.
Ciao Jessica.
Ti vuoi presentare, vuoi raccontare qualcosa di te prima che incominciamo con la puntata vera e propria?
Sì, io sono Mattia, lavoro in Microsoft nel team di marketing ed operation e in Italia lavoro sulla data platform che include tutte le tematiche, diciamo, dei big data, del machine learning, dell'Internet of Things e insieme ad altre funzioni di Microsoft cerco di portare avanti queste soluzioni e piattaforma nei progetti che facciamo in Italia.
Ok, perfetto. Allora, prima di tutto grazie per essere qui. Oggi abbiamo invitato Mattia proprio per parlare di un tema che sempre più interessa, sempre più ci viene richiesto dalle persone che ci seguono nei nostri camp e soprattutto, infatti, si tratta del tema del machine learning. E perché vogliamo parlare del machine learning? Perché sempre di più oggi abbiamo sempre più device che sono connessi tra di loro in rete e che producono una mole veramente enorme di dati e da questi dati vogliamo ricavarne delle informazioni che possono esserci utili per fare magari delle previsioni, per fare delle analisi. E appunto Mattia, raccontaci un po' meglio di che cosa si tratta questo machine learning e come Microsoft affronta appunto questa tematica, questo argomento.
Va bene. Allora, diciamo, sul machine learning è un tema veramente molto, molto caldo, le ragioni sono quelle che hai riguardato in questo momento. Abbiamo sempre più dati a disposizione e la capacità anche umana di poterli analizzare è tale da non poter pensare di poter analizzare nel dettaglio tutte le informazioni. Quindi abbiamo bisogno degli strumenti che ci aiutano a capire cosa sta succedendo in queste informazioni e che ci avvertano quando ci sono delle cose che in realtà ci interessano. Il machine learning di fatto incarna quello che è la magia del software, no? Cioè una macchina che è in grado di fare delle deduzioni, avere delle intuizioni su dei dati in base a quello che è successo nel passato e a dei trend che magari noi non siamo in grado di capire. Dal punto di vista tecnico parliamo dei programmi che in realtà riescono a risolvere delle problematiche senza che diciamo in realtà noi facciamo della programmazione specifica per quel tipo di problema, ma in realtà gli diamo le informazioni che caratterizzano quel fenomeno e facciamo sì che appunto il software sia in grado di dirci in base a quello che sta vedendo che accade in quel momento come quei fenomeni evolveranno in base alla sua conoscenza che ha fatto di quelle caratteristiche. Noi, diciamo, Microsoft in quest'area ha sviluppato delle soluzioni molto avanzate nella sua piattaforma Azure e consente di accedere a tutti gli strumenti per realizzare soluzioni di machine learning in maniera molto intuitiva, molto semplice e molto economica. E tra parentesi mette a disposizione dei servizi anche in modalità gratuita che consente agli sviluppatori, alle persone curiose, semplicemente curiose, di poter andare a capire veramente sul campo che cos'è il machine learning e come può essere utilizzato.
Quindi diciamo una soluzione che non è pensata soltanto in ambito enterprise, dove magari c'è comunque un'azienda che può allocare delle risorse per utilizzare questi servizi, ma anche diciamo uno sviluppatore che è curioso, vuole iniziare a provare, vedere come funziona, può comunque utilizzarlo gratuitamente.
Sì, diciamo, allora Microsoft sul discorso del machine learning è veramente una bellissima storia, perché questi strumenti che ha realizzato sfruttano tutte le capacità del cloud in termini di scalabilità, di capacità di elaborazione, di immagazzinamento dei dati, che sono tipici degli scenari veramente molto grandi che si trovano nelle aziende. Ma allo stesso tempo questa scalabilità e questa flessibilità consentono anche, diciamo, degli entusiasti semplicemente di poter affrontare queste tematiche. E il fatto che non sono più necessari dei grossi investimenti per poter comprare questi software e poter utilizzare queste soluzioni fa sì che ci sia una diffusione molto ampia. E dall'altro lato, diciamo, tutte le tematiche di questi anni, diciamo, sui big data, sull'Internet of Things, in cui è molto facile accedere a una quantità di informazioni importante, fa sì che, diciamo, si incominciano a sviluppare delle soluzioni interessanti che hanno una diffusione molto ampia anche in ambiti che tradizionalmente, per esempio, non sono interessati da soluzioni software molto avanzate, no? Nel mondo dell'agricoltura, per fare degli esempi, diciamo, che magari non sono quelli classici dell'industria, del manufacturing e così via.
Ok, perfetto. Allora, ci vuoi far vedere qualcosa, far vedere un po' come funziona appunto questo machine learning, soprattutto su Azure, il tool di cui ci stai parlando.
Sì, sì, diciamo, ho preparato per voi una demo molto semplice che ci permette di introdurre quali sono i concetti fondamentali del machine learning e specificatamente della nostra soluzione che si chiama Azure Machine Learning. Okay. È una soluzione accessibile, diciamo, dal web, quindi non c'è bisogno di installare nulla, non c'è bisogno di infrastrutture nei nostri data center e possiamo accedere attraverso un'interfaccia che adesso andiamo a vedere a tutte quante le funzioni. Introduciamo un attimo l'ambito, no? Quindi ci creiamo un piccolo case da poter analizzare insieme. E l'ambito, diciamo, quello che facciamo, andiamo a prendere spunto da alcune risorse che sono disponibili in rete relativamente a dei dati. Esistono delle organizzazioni che mettono a disposizione in maniera gratuita dei dataset su delle tematiche più disparate, in questo caso noi ci interesseremo di fiori, li mettono a disposizione proprio della comunità scientifica in modo tale che possano essere sviluppati degli algoritmi di analisi di questi dati e essendo il dataset noto è possibile capire le caratteristiche di bontà di questi algoritmi semplicemente da alcune semplici analisi. Okay. Quello che scegliamo noi si chiama appunto Iris Dataset, riguarda delle informazioni su dei fiori, ok? E la cosa interessante di utilizzare, diciamo, anche dei dati che sono, con cui siamo poco familiari, è perché questo rappresenta un aspetto tipico dei progetti sul machine learning. Tipicamente i team che lavorano sul machine learning sono composti da esperti di tecnologia, esperti dei dati, esperti di statistica, ognuno porta il suo contributo e quindi è possibile che all'interno di questi team non tutti conoscono effettivamente i dati su cui lavorano, ma ne capiscono solo alcuni aspetti. Lavorare sui fiori ci permette di affrontare dei numeri, ok, senza veramente averne la comprensione profonda. In questo caso quello di cui andremo a parlare è di questi fiori sono stati caratterizzati attraverso i petali e i setali, che sono, adesso li vedremo, semplicemente questi oggetti. Quindi per ciascun petalo e per ciascun sepalo è stata presa la lunghezza e la larghezza. E nel caso di questi fiori, in base a queste informazioni, si è cercato di capire a quale famiglia della tipologia Iris il fiore appartenesse. E in questo sito possiamo trovare il dataset di riferimento, che è quello che vedete in questo momento, in cui sostanzialmente c'è un elenco di informazioni, quindi la lunghezza e la larghezza del petalo e del sepalo e la corrispondente categoria. Adesso andremo a vedere come queste informazioni disponibili sul web possono essere facilmente accedute all'interno della nostra soluzione e come poi possiamo farne un'analisi. E quindi mi sposto in Azure Machine Learning, che è appunto la soluzione di Microsoft. Come vedete sono all'interno del browser, ho a disposizione tutti quanti gli strumenti che mi possono servire e quello che vado a fare all'interno di questo ambiente è degli esperimenti. Okay? L'approccio è di, proprio per il fatto che è molto semplice da utilizzare, che è molto economico, io sto in questo momento utilizzando addirittura la versione gratuita, l'idea, il concetto che c'è di fare degli esperimenti, cioè avere i dati, poterci giocare, poter fare delle analisi con lo scopo di investigare quello che è il fenomeno che ci interessa. In questo caso vado a fare un nuovo esperimento e la prima cosa che vedete è che in realtà io ho una galleria di esperimenti a disposizione, no? Quindi ad esempio
ci mancherebbe. Per chi ci sta seguendo che magari vuole provare, diciamo magari il link a cui può appunto accedere a questo tool, così
perfetto,
magari possono iniziare anche loro a fare qualche esperimento sui dati che possono essere interessanti.
Sì, l'URL è molto semplice, http://studio.azureml.net. Da lì, se avete un account, potete direttamente entrare oppure vi potete registrare e accedere in maniera gratuita.
Ok, perfetto.
Dicevamo, esistono molti esperimenti che voi potete già utilizzare e questi, per esempio, vi consentono di analizzare, dopo che avete fatto un po' di dimestichezza, le tecniche che sono state utilizzate da altri per i loro scopi specifici. E c'è uno interessantissimo che vi consiglio magari di fare per primo, che è il tutorial, in cui di fatto viene caricato un esperimento. Si tratta dei dati anagrafici della popolazione e di quanto in base a questi dati è possibile capire il loro salario. E passo passo vengono introdotti i vari termini dell'esperimento, vengono date delle spiegazioni, ci sono dei link di approfondimento e quindi è un modo per capire, diciamo, come usare lo strumento. Noi in questo caso invece utilizziamo un esperimento vuoto, ok? La prima cosa che dobbiamo fare nel creare un esperimento è andare a raccogliere dei dati. Noi prima li abbiamo visti, abbiamo visto che esiste una pagina web in cui sono presenti questi dati e quindi quello che facciamo è che selezioniamo un oggetto che ci permette di leggere queste informazioni. Leggere queste informazioni, il reader, ok? quindi lo prendo, lo drago all'interno dell'area di lavoro e a questo punto ho a disposizione dei parametri per la sua configurazione. Qui mi fa vedere cosa posso andare a leggere e ovviamente posso andare a leggere alcune informazioni che sono già disponibili nel cloud e in questo caso invece vado a leggere una semplice URL HTTP. L'avevo copiata precedentemente, la copio, gli dico che si tratta di un file CSV. Ora, quello che io posso fare immediatamente è mandare in esecuzione, no? Già questo è un primo esperimento, cioè quello che vedo in questo momento è se il sistema riesce veramente ad accedere alle informazioni. Ho il tempo di esecuzione, appena avrò il checkmark, diciamo, su questo blocchettino, potrò già cominciare a fare qualcosa, cioè andare a vedere come sono fatti i miei dati.
Quindi, diciamo, i dati che utilizziamo per i nostri esperimenti possiamo anche magari averli su un database SQL su Azure?
Assolutamente.
Ok, quindi nel cloud, piuttosto che magari prenderli direttamente da un repository che è già stato creato online.
Posso fare quello, posso accedere a delle sorgenti Hadoop, quindi nel caso di Big Data, ok? E qui, ancora una volta, la potenza del cloud è che io posso avere dei dati veramente molto larghi. Uh-huh. Fate conto che noi abbiamo usato questi strumenti in alcuni contesti in cui siamo andati ad analizzare anche dei genomi, ok? Quindi parliamo di informazioni veramente molto grandi e il sistema in maniera trasparente mette sulle risorse che servono per fare la gestione di questi dati.
Okay.
Appena ho fatto questa operazione, cliccando sul pin di uscita, ho a disposizione varie informazioni. Uno è, per esempio, posso salvare il dataset, no? Dato che ogni volta che io faccio questa operazione lui andrà ad accedere al sito web, magari io lo faccio una volta sola e poi mi salvo il dataset e accedo localmente.
Okay.
Oppure vado a vedere come sono fatti i miei dati, no? E già qui incominciamo a entrare negli strumenti che la soluzione mi mette a disposizione per fare delle analisi. Ora, in questo momento, ho semplicemente delle colonne vuote, ok, non hanno un nome, poi le andremo a modificare, e per ciascuno mi fa vedere la distribuzione. Ora, in alcuni casi, queste informazioni possono essere interessanti per capire quello che devo fare su questi dati. Per esempio, devo introdurre dei meccanismi di pulizia perché vedo una distribuzione troppo, diciamo, incentrata su alcuni punti. Qua, per esempio, vedo che nella colonna 3 c'ho un buco,
okay.
No? E questo, per esempio, mi fa dire che posso andare a vedere se i miei dati sono della qualità giusta, perché ovviamente più i dati sono di qualità e più otterrò di qualità dall'algoritmo che applico. La prima cosa che faccio, quindi, ad esempio, è vado a mettere i nomi alle colonne, no? Perché più ci può essere utile nel momento in cui poi andiamo a fare degli altri passi dell'algoritmo. Come vedete è molto semplice, drago all'interno dell'area la componente, in questo caso connetto un pin di uscita, quello di ingresso, e a questo punto quello che sto facendo è che sto leggendo i dati dal web, li sto portando all'interno di un'altra area di lavoro dove ho degli altri parametri, ad esempio. No? In questo caso il metadata editor mi consente di fare una pulizia dei dati che arrivano in ingresso. Io lo userò semplicemente, selezionerò tutte quante le colonne e lo userò semplicemente per dare un nome alle colonne, quindi non farò nessuna trasformazione, ma dirò semplicemente che questo è il sepal length, poi avrò il sepal width, poi avrò il petal length, il width del petal, e alla fine avrò la classe, cioè il tipo di fiore che queste in grandezza identificano. Okay.
Quindi iniziamo ad andare a preparare i dati che abbiamo a disposizione per poi effettuare l'analisi.
Tipicamente, in realtà, questo passo che noi abbiamo fatto qui in maniera così semplice è una delle cose, diciamo, più onerose nel processo di generazione degli esperimenti. Perché, ad esempio, in questo momento io sto usando una sola data source, leggo da un solo punto. In realtà io potrei prendere informazioni da più data source, potrei quindi fare delle join di informazioni e quindi tipicamente la qualità, lavorare sulla preparazione dei dati è una delle parti più onerose di questo tipo di esperimenti. Quello che vedremo appena è finito l'esperimento è che questa volta ho sempre gli stessi dati, ma ho delle informazioni in più, ho aggiunto dei metadati. Questo mi permette poi, mentre faccio l'algoritmo, di capire quali sono le grandezze su cui vado a lavorare. E adesso entriamo un po' nel vivo, no? Adesso quello che noi dobbiamo fare è dire, ok, abbiamo queste grandezze e vogliamo capire se possiamo costruire un modello che, alimentato con questi numeri, mi capisce la tipologia del fiore. Quindi quello che devo fare per prima cosa è di andare a creare il mio modello. Allora. Perfetto. Come vedete a sinistra ho tutte, diciamo, le componenti che posso utilizzare, posso utilizzare delle componenti che già esistono nel sistema o lui mi offre la possibilità di aggiungerne delle altre per le quali io posso scrivere del codice. Se ho degli skill di programmazione nel linguaggio R o in Python li posso sfruttare nell'ambito di scrivere delle componenti custom per questi esperimenti.
Perfetto. Quindi abbiamo una possibilità, se magari appunto vogliamo fare degli esperimenti di base o anche più complessi, di scegliere già quello che il sistema, cioè l'applicazione ci mette a disposizione. E poi, volendo, possiamo andare a customizzare questi modelli e far crearne uno del tutto nostro.
Sì, la cosa interessante è che dal momento che c'è un'area in forte sviluppo, in cui la comunità open source sta lavorando moltissimo, e tipicamente i linguaggi in cui lavora sono R o Python, è possibile sfruttare, ad esempio, tutte le librerie disponibili in questo momento sul mercato all'interno di questi esperimenti, sfruttando la capacità che c'è di, appunto, ospitare script in questi linguaggi specifici.
Ok.
E per fare questa operazione, nel modello io devo fare varie cose. Uno, devo scegliere qual è l'algoritmo che voglio utilizzare. Okay. In questo caso l'obiettivo che ci poniamo è quello di, date delle grandezze, capire la tipologia di fiore. È una tipologia di problema che si chiama di classificazione, no? Quindi quello che io vado a fare qui è cerco all'interno dei miei algoritmi quelli a disposizione del sistema, e come vedete ne ho moltissimi, no? In questo momento, siccome le tipologie di fiori sono in questo caso più di due, scelgo un algoritmo e scelgo uno veramente a caso classificazione multiclasse, ok? Perfetto. Quello che devo fare a questo punto è, da una parte, dire al modello di usare questo specifico algoritmo, e dall'altro lo devo alimentare con dei dati, cioè rispetto a quale rilevazione che ho fatto posso apprendere come decidere se un fiore è di un tipo o di un altro. Allora, quello che posso fare in questo momento, e quello che si fa normalmente, è che nel mio dataset, quindi nei miei dati di test, una parte di questi dati li utilizzo per configurare correttamente il modello, e una parte di questi dati invece la utilizzo per verificare se la configurazione che ho trovato funziona veramente, no? Quindi potrò dire di un dato di test: dimmi secondo te, modello, di che tipologia era questo fiore, sapendo nella realtà qual era il valore reale, no? E questo mi permette di confrontare la bontà di questo argomento. Fare questa operazione è semplicissima. Si usa un oggetto che si chiama split, e tipicamente lo split, quello che richiede, è che ci sia in ingresso un insieme di dati, e in uscita noi dobbiamo semplicemente dire quale percentuale di dati usare per la configurazione. Okay. Qui, diciamo, c'è la regola del buon senso dell'80-20, noi usiamo 50-50, okay, perché questo permette al modello di avere una certa flessibilità, e quello che faccio è che prendo i dati in uscita e li utilizzo per fare il training del modello. Okay. Ora voi vedete qui c'è una piccola iconcina rossa, e il motivo di questa iconcina è che lui mi sta dicendo: ok, ho capito che tu vuoi che io faccia una classificazione, ma che cosa vuoi che indovini? Ok. Quindi lui qui mi sta chiedendo di selezionare la grandezza su cui lui deve esercitare la sua previsione.
Okay.
E in questo caso, siccome abbiamo dato dei nomi significativi parlanti, io voglio che lui indovini il tipo di iris.
Okay,
quindi lo seleziono, e quello che posso fare in questo momento è posso eseguire, diciamo, l'esperimento fino a questo punto. Quello che succederà è che lui tornerà a leggere i dati, aggiungerà i metadati che noi abbiamo visto, in maniera statistica, casuale, dividerà i dati al 50% e una parte lo userà per fare il training del modello. E questo fa sì che a questo punto avremo un modello configurato, ed è pronto questo modello ad essere utilizzato in campo, no? Quindi a vedere se funziona correttamente. Vedremo che è una cosa molto, diciamo, veloce, anche qui i dati non sono molti. A questo punto quello che noi andremo a fare allora è a valutare veramente il modello rispetto ai dati di test che non abbiamo ancora utilizzato,
okay,
no? Che ci siamo messi da parte proprio per fare questo esperimento.
Sì, per chi ci sta seguendo, queste operazioni sono sostanzialmente più o meno le stesse operazioni che si fanno quando si utilizzano dei sistemi di business intelligence per andare magari a classificare una determinata grandezza, siano moltissimi dati a disposizione, e si vuole cercare di recuperare dell'informazione. Sostanzialmente le operazioni di classificazione, probabilmente qualcuno di voi le ha già appunto sentiti se ha lavorato con quel tipo di strumenti.
Sì, è corretto, e diciamo, l'obiettivo che qui Microsoft si è posta in questo momento è molto avanti nel mercato con questo tipo di soluzione, è di semplificare la vita a quelle persone che non hanno una conoscenza molto approfondita di queste, diciamo, tecnologie, e l'avete visto con quale semplicità posso usare questi componenti, no? E la ricchezza di componenti a disposizione consente di realizzare delle soluzioni anche molto complesse senza avere degli skill di programmazione molto spinti. Allo stesso tempo, la capacità di ospitare linguaggi di programmazione fa sì che questa sia una piattaforma molto estendibile e che gli consente di essere utilizzata in dei contesti specifici anche molto complessi. Abbiamo prima parlato dell'analisi del genoma, e questo sistema è stato utilizzato per fare, diciamo, ad esempio una heatmap rispetto al genotipo dell'essere umano rispetto a delle patologie conosciute. Quindi, dando in pasto una quantità di dati che è di circa 2,5 giga, questo è come viene rappresentato il DNA di un essere umano, e insieme, grazie al fatto che esistono dei dataset di riferimento sui dati genetici e sulle malattie che, diciamo, che ne conseguono, è possibile utilizzare questi algoritmi, ad esempio, per capire uno specifico, diciamo, DNA a quali, tendenzialmente a quali malattie potrebbe essere associato, no? Con delle percentuali di approssimazione. Quello che andiamo a fare adesso, quindi abbiamo configurato tutto il sistema, andiamo a vedere come se veramente riesce a fare una predizione, okay. No? Per fare questa cosa facciamo un'operazione che si chiama di scoring del modello, ok? Quello che dobbiamo fare è molto semplice. Abbiamo il nostro modello trainato, quindi configurato correttamente. Oh, scusate. Abbiamo l'altra parte di dati che non abbiamo ancora utilizzato. E a questo punto lui eseguirà, scusate, ho una selezione eccessiva. Lui eseguirà l'esperimento e a questo punto noi potremo andare a vedere dal pin di output dello scoring model come si è comportato l'algoritmo, cioè in quali condizioni ha indovinato esattamente la tipologia di fiore, e quindi ci dà una sensazione della bontà dell'algoritmo di predizione, ok? Ci metterà qualche secondo e poi quello che faremo a questo punto è, dato che è molto semplice fare questa operazione, dire ok, ma non potrei utilizzare un altro algoritmo, ad esempio, che magari funziona meglio su questi dati, o più accurato, o è più semplice, computazionalmente meno oneroso? E io faremo vedere successivamente come riprodurremo una catena di analisi simile a questa con un altro algoritmo, e il sistema ci mette a disposizione uno strumento semplicissimo per confrontare il comportamento di questo modello, che adesso andiamo a vedere, con quello che poi aggiungeremo. Facendo visualize, a questo punto io vedo come si è effettivamente comportato il mio modello. A sinistra, in queste colonne, vedo i dati che sono arrivati in input. E a destra, quindi dopo il restype, vedo la probabilità che l'algoritmo ha attribuito al fatto che quel fiore fosse di una certa tipologia. E alla fine lui mi suggerisce, nello score e label, quello che secondo lui è la tipologia corretta. Io quello che posso fare è che seleziono questa tipologia di grandezza e gli dico di compararla con l'iris type, cioè col valore corretto. E quello che vedrò qui, ultimamente si chiama confusion map, cioè lui mi sta dicendo, lungo la diagonale abbiamo tutte le grandezze che sono state individuate correttamente, cioè il fiore era effettivamente di una tipologia e l'algoritmo mi ha detto che era di quella tipologia. Al di fuori della diagonale invece vediamo i casi in cui l'algoritmo non ha funzionato correttamente, cioè lui aveva un fiore di una certa tipologia e lui ha fatto una predizione di un altro tipo. Ora, questa condizione, cioè noi non dobbiamo puntare ad avere il 100% di accuratezza, perché è una cosa che tipicamente non succede nelle previsioni, ok? Quello che succede in questi casi è che in molti contesti si fanno degli esperimenti in cui si fa girare un algoritmo di questa tipologia e in realtà si fa fare la stessa attività a un essere umano e si cerca di capire e si considera un algoritmo buono quando ha delle performance paragonabili a quelle di un essere umano.
Ok, certo.
In molti contesti siamo arrivati a una parità. Ad esempio, nella classificazione e nel tagging del testo, ormai esistono degli algoritmi che sono bravi quanto un essere umano. Quindi siamo riusciti a catturare la competenza, la conoscenza di un essere umano in degli algoritmi specifici. Allora, come ci eravamo detti, adesso facciamo velocemente l'altra parte, diciamo, di analisi con degli altri algoritmi. E quello che devo fare quindi è trainare un altro modello. Aspettate.
Quindi si possono creare più modelli e poi andare a capire quello che è, quello che va a analizzare meglio il problema, a risolvere meglio
nel nostro caso, esistono dei fenomeni fisici che sono catturati meglio da alcuni, diciamo, algoritmi piuttosto che da altri. Questo mi permette, ovviamente un data scientist, cioè una persona che ha un'esperienza profonda su queste tematiche, è già indirizzato dalla natura del problema e dei dati,
okay, certo,
a utilizzare l'algoritmo corretto. Chi è meno esperto magari può fare degli esperimenti, ma anche i data scientist possono fare degli esperimenti, ad esempio cambiando le configurazioni dei parametri, no? E quindi fa sì che magari trovano il bilanciamento corretto fra la precisione del modello e la sua accuratezza, no?
Okay,
okay. Nuovamente torniamo a prendere un algoritmo di classificazione. In questo caso usiamo l'algoritmo di neural network, perché, diciamo, fa molto di moda. E come sempre, cosa facciamo? Connettiamo la tipologia dell'algoritmo al modello, prendiamo i dati che vogliamo utilizzare per il training. Anche in questo caso dobbiamo fare lo scoring, cioè dobbiamo dare la possibilità al sistema di capire, rispetto ai dati che io ho, come si sta comportando il mio modello, ok? Quindi sto semplicemente contento. A questo punto lui, c'è sempre il puntino rosso perché mi sta dicendo ho capito che devo fare una classificazione, ma rispetto a quale grandezza? Anche in questo caso quello che dovrò fare è semplicemente selezionare il listype e a questo punto io poi dovrò fare una valutazione di quale dei due modelli funziona meglio. E per fare questo ho semplicemente un altro componente che si chiama Evaluate Model, in cui faccio entrare i due risultati, ok? Ok, adesso io faccio eseguire l'esercizio d'esperimento in una volta sola e a quel punto potrò andare in un unico punto a confrontare come è stato bravo un algoritmo, come è stato bravo l'altro. Come avete visto, oggi non ci siamo concentrati in nessun aspetto di configurazione, perché queste configurazioni possono alterare la bontà di un algoritmo, no? Anche lì c'è, diciamo, una certa esperienza, però questo ci fa capire con quanta semplicità posso andare a fare questo tipo di operazioni. E poi, come ultimo passo, una cosa che tipicamente è molto difficile oggi e in tutti gli altri sistemi è: ok, ho sviluppato il mio modello, ho fatto i miei esperimenti, sono riuscito a selezionare l'algoritmo corretto e il modello corretto, però adesso io questa tecnologia che ho sviluppato la devo mettere a disposizione di un programma. Ad esempio, sono in un sito web e voglio suggerire al mio utente qual è un articolo che potrebbe interessargli rispetto a quello che ha visitato, oppure in base allo stile di navigazione di quell'utente voglio capire se è un utente che sta, diciamo, per abbandonare il mio sito e quindi inventarmi dei contenuti che lo attraggano, oppure posso essere confidente che lui sta in un percorso positivo di navigazione, no? Per fare questa cosa oggi, diciamo, c'è una problematica generale che è di operazionalizzare questi algoritmi. Okay. Vedremo appena finito questa parte come sarà, è una cosa semplicissima da fare all'interno di Azure Machine Learning e come questo possa essere facilmente integrato in molti linguaggi di programmazione. Per prima cosa andiamo a confrontare i modelli, no? E quindi cosa vediamo? A sinistra vediamo come si è comportato il nostro algoritmo precedentemente, e a destra quello del neural network. Allora, intanto vediamo che, diciamo, tendenzialmente l'algoritmo di destra sembra che ha funzionato un po' meglio perché ha sbagliato solo in un caso. Ora, non c'è un buono e un cattivo, no? Questa è una cosa che va capita rispetto ai dati che hai d'ingresso, agli obiettivi che vuoi raggiungere, perché più usiamo un algoritmo, diciamo, stringente, più rischiamo di farci condizionare dai dati d'ingresso che abbiamo mandato, no? Okay, quindi anche qui bisogna farci un po', avere un po' di sensibilità e di competenze per poter scegliere correttamente. Però questo ci fa vedere come in maniera molto semplice abbiamo tutte quelle grandezze che tipicamente nell'ambito del machine learning ci consentono di capire la bontà di un algoritmo. Okay. Abbiamo detto che volevamo vedere come poter utilizzare questo, e questo è semplicissimo, è un click. Vedete qui sotto c'è un bottoncino che dice di fare il setup di questo web service, e lui così lo fa in maniera automatica. Lui quindi cosa farà? Vi sta dicendo, ok, di selezionare rispetto a quale dei due rami, okay, fare questa operazione. Lui in questo momento in maniera automatica ha selezionato dei punti di ingresso e di uscita del mio servizio web, ok? Cosa che in realtà io posso cambiare. Lui in questo momento quello che ha fatto è che ha presupposto che io volessi mandare tutti i dati in ingresso, e invece io quello che voglio fare è semplicemente, vado in modalità di editing, io voglio semplicemente che il web service sia attivato direttamente su un'informazione di la grandezza dei petali e dei sedali, quindi non voglio dare tutto il dataset, ma voglio semplicemente dare un fiore specifico e avere la sua tipologia. Quindi non mi interessa, l'unico output che mi interessa è quello che arriva dal modello trainato. Quindi fatta questa operazione, io sono in condizioni di andare a pubblicare, devo fare, eseguire l'esperimento in modo che lui crei tutte le infrastrutture software che servono per ricevere i dati per darmeli in output. Fatta questa operazione, andremo nel menu a disposizione per vedere tutti i web service che abbiamo creato e vedremo come sarà facilissimo a questo punto accedere a questo esperimento fornendogli delle informazioni a livello programmatico. Quindi come a questo punto io possa integrare queste informazioni all'interno di una mia applicazione, di un sito web. Okay?
Quindi sostanzialmente quello che abbiamo visto è, diciamo, un processo end-to-end, perché abbiamo visto come fare a creare il modello, come fare a testare la bontà di quel modello, e alla fine quello che ci permette di fare Azure Machine Learning è anche andare a avere già il codice del nostro web service da integrare nelle nostre applicazioni e poi da usare effettivamente per capire, per ricevere le informazioni corrette dalla quantità di dati enorme che tutti i giorni ci arrivano dalle nostre applicazioni, dai nostri device, e quindi andarli a usare in un modo che per noi può essere vantaggioso e ci può dare ulteriori opportunità.
Assolutamente corretto. E tra parentesi, questo sistema per i più scaltri, diciamo, è un modo molto semplice, per esempio, per far diventare uno script Python, uno script R, un web service. Okay. Perché non basta che aprirò il modulo in cui posso inserire il mio script custom e poi spingo il bottone di pubblicazione con web service, e in questa maniera sono riuscito a fare un'operazione che normalmente richiede invece dei passaggi di deployment molto articolati. Okay. Adesso andiamo a vedere appunto i web service che abbiamo pubblicato. Ok. Eccolo qui. Allora, adesso quello che farò è semplicemente io accedendo direttamente dalla data, potrei fare il test, in questo caso lui mi chiederebbe in input dei dati, poi io invece voglio andare a vedere dal punto di vista della programmazione cosa significa aver fatto questo esperimento. Io ottengo una pagina come questa in cui ho tutte le informazioni tecniche su il web service, come posso fare per chiamarlo, qual è la chiave di attivazione, perché c'è sempre un meccanismo di sicurezza, non è che tutti possono chiamare questo. E poi la cosa più interessante è che ho a disposizione il codice sorgente da poter utilizzare nel caso in cui stia scrivendo un'applicazione in C Sharp, nel caso in cui stia scrivendo un'applicazione in Python o in R. E l'unica cosa che devo fare è fare il copy and paste di questo codice all'interno della mia applicazione, e da quel momento in poi potrò invocare il mio web service all'interno di un scenario di business che sia una cosa concreta.
Ok,
e su questa cosa qui ho preparato faccio vedere una implementazione di quello che vi sto raccontando, che ha avuto anche una discreta popolarità, e si chiama owl.net. Okay. Questo è sostanzialmente un sito web realizzato su tutte le API disponibili all'interno di Azure ML per analisi delle immagini. Si chiama Project Oxford, sono delle API disponibili pubblicamente che mi consentono di fare speech to text o di analizzare degli oggetti visuali. In questo caso quello che si può fare è caricare una foto qualsiasi. Noi ne abbiamo una qui proprio per caso che ci riguarda, e dire al sistema, in questo caso, di cercare di uno individuare dove sono i volti. E questo è un problema di machine learning. Io sto cercando di individuare delle aree dello schermo in cui la probabilità che ci sia un viso è più alta. Esistono delle API che io posso invocare sulle immagini perché lui mi dia, diciamo, i bounding box di queste immagini. Poi viene chiamata un'altra API che è individuata l'area di schermo in cui c'è un volto, di indovinare qual è l'età. E questo è stato fatto facendo un training di un modello sulla base di un dataset disponibile pubblicamente di migliaia di individui con la relativa età. In realtà lui riesce anche a individuare il sesso, informazioni che non viene, diciamo, fornita in questo momento, però capite che in maniera molto semplice, in questo caso questo sito è ospitato su Azure, è possibile creare un sito che offre un servizio innovativo, in questo caso simpatico, diciamo, però che è in grado di scalare perché usa Azure, è in grado di utilizzare il machine learning ancora una volta perché usa Azure, e riesce a fare in maniera molto semplice perché, come abbiamo visto, la parte di codice che richiede l'interazione con il machine learning mi viene fornita direttamente dallo strumento.
Ok, perfetto. Allora, abbiamo praticamente visto uno strumento potentissimo che ci permette, appunto, come dicevamo all'inizio, di andare a utilizzare in modo intelligente tutti quei dati di cui siamo sommersi oggi grazie a dispositivi connessi in rete, grazie alla possibilità di poter memorizzare questi dati nel cloud e quindi avere una capacità di memorizzazione pressoché infinita. Allora, io spero che abbiate trovato tutta questa puntata interessante e ringrazio Mattia e come di consueto ti do la maglietta di Tech Heroes, perché anche tu oggi sei diventato un eroe della tecnologia.
Vi ringrazio tantissimo, sono molto contento. Invito tutti a testare il servizio, ripeto, è gratuito. studio.azureml.net e fate qualche esperimento.
Ok, allora, come di tradizione, devi suonare il buzz.
Il buzz, ossia?
Il nostro buzz, don't panic, perché noi quando parliamo di tecnologia vogliamo che la gente sia tranquilla e appunto pensi che la tecnologia possa aiutarla, come abbiamo visto oggi, e non abbia appunto timore della
tecnologia. Lo faccio molto volentieri, don't panic a tutti.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.